Allora, Marco, a te la parola. Mi dicono che abbiamo perso la telefonata, mandiamo un brano musicale mentre il presidente lascia lo studio.
Io già ho lasciato.
A te, a te Mauro.
There is lamps all under my naked feet. The one is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a chord in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We got a game to get out. We got a game to get out. We got a game. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their feet. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in.
Mild Man and Superman, a held in
Siamo di nuovo in studio, abbiamo una telefonata, abbiamo credo Carlo Taddei in linea. Carlo, buonasera. Devi ascoltarci per telefono, se no lo streaming arriva in ritardo e diventa difficile comunicare. Vediamo se ci sente. Ecco. Carlo, buonasera.
Buonasera.
Puoi parlare, sei in diretta.
Sì, grazie. Allora, tanti saluti a voi tutti.
Grazie.
Io volevo portare l'esperienza che ho nella provincia di Grosseto, soprattutto nelle scuole della periferia, mi riferisco a paesini piccoli, a un'isola che in questo momento è un po' diciamo in grande auge. In queste scuole i nostri ragazzi, come affetto moltissimo, sempre, non, però dal punto di vista pedagogico, qui siamo nei guai. Perché gli insegnanti vengono, molte volte ci stanno pochi mesi, poi si mettono in malattia e non li vediamo più. Qualche volta capita qualche insegnante che perlomeno ci ascolta. Questa, ecco, a questo punto, questa, ho avuto l'esperienza di un ragazzo che ora ha quasi 30 anni, che era su un paesino della montagna, a Boccheggiano per essere più chiari, 40 km a Follonia. Era all'asilo. E quando andavo su a trovarlo, era sempre in braccio alle maestre, a bacini, però oggi questo ragazzo è seduto su una seggiola, fuori sulle scale di casa, perché la famiglia non è stata in grado di poterlo mandare in una scuola veramente per studiare. E quello oggi è un povero cieco. Pertanto la mia domanda, e la faccenda purtroppo si sta ripetendo in altri paesi, è questa. È possibile ricostituire in qualche... penso di un capoluogo di regione, di provincia, un punto di riferimento dove i nostri ragazzi possono andare a studiare? Perché si parla di integrazione nelle scuole. Ma dove avviene questo? È venuto qui a Follonia perché c'ero io a due passi, andavo tutti i giorni, a Grosseto, ma nella isola, in questi paesini lontani, non esiste. Bravo, bravissimo, e chiuso il discorso. Ripeto la domanda. Non è possibile restituire, chiamateli college, chiamateli, che ne so, case di accoglienza, chiamateli come vi pare, ma dove i nostri ragazzi possono avere un supporto, possono vivere, le famiglie sono sicure che questi ragazzi sono ben curati, ben assistiti, e poi andranno nelle scuole e prenderanno i loro voti, il loro diploma. Un altro problema, gli insegnanti di sostegno molte volte vengono, tanto per prendere lo stipendio, fare il punteggio. È possibile istituire un albo in ogni provveditorato dove si sa che l'insegnante di sostegno ha delle capacità ed è specializzato. Non che quest'anno mi capita un insegnante, fino a ieri ha insegnato ai down, un'altra volta c'è un insegnante di ginnastica fuori ruolo e lo manda a fare l'insegnante di sostegno. Ma come si pretende dopo i nostri ragazzi prendere un diploma? Un domani come fanno a lavorare? Un altro problema mi salta fuori, l'assistenza alle famiglie, specialmente per gli ipovedenti. Queste famiglie sono in grande sofferenza. Ma un assistente, qualcuno che non è nell'Unione Italiana, perché noi siamo la società che entra in quella casa, ma una persona vedente che possa andare, dico un assistente sociale itinerante, che vada lì, gli spieghi le cose, le conforti, gli faccia capire che si può vivere anche vedendo pochissimo e anche da ciechi. Ecco, se posso dare fare la battaglia per l'istruzione, sono disponibilissimo, perché così si parla tanto di belle cose, ma in realtà non abbiamo niente, un pugno di mosche. Quando i miei ragazzi, visto, tutti tranquilli, il diploma, le promozioni ce l'hanno tutti, ma dopo al lavoro, e poi un'altra faccenda, sono d'accordo che gli elementari, il braille o il libro a carattere ingrandito ci vuole davvero un supporto cartaceo, ma poi per le scuole superiori, dato anche la vastità dei libri, la grandezza, bisogna passare al libro informatico e quindi il libro informatico e tutte le ausili informatiche, e queste nuove in provincia le abbiamo, non abbiamo questi problemi, però il libro informatico ci arriva in ritardo. Io ho un ragazzo che fa la seconda liceo, il libro informatico, alcuni libri, non tutti, ma alcuni libri stanno arrivando ora. Quindi anche quello è possibile, invece averli in tempi utili.
Allora vediamo, io direi Luciano.
Grazie.
Scusate, a te Carlo.
Ma queste esperienze abbiamo nella nostra provincia.
Ma come? Ti ringrazio, anzi. Luciano Paschetta, vuoi rispondere tu?
Vado a quel computer.
Sì, grazie Carlo, ciao.
Grazie Carlo per aver fatto per questa, che chiamo, bestimo testimonianza. Indiscutibilmente il problema che pone Carlo richiede una risposta. Richiede una risposta perché sarebbe troppo semplice rispondergli elencando le motivazioni per cui quel bambino è rimasto sulla sedia. Però questo io voglio provare il coraggio di dargli una risposta, cioè dare una risposta e una possibile soluzione. Io in questo momento, stante in situazioni come quelle, ben inteso, cioè laddove il bambino è costretto a vivere in una situazione di isolamento anche geografico e quindi ha difficoltà ad accedere a determinati servizi che indiscutibilmente nelle grandi città sono più possibile, io non mi scandalizzerei se pensassimo a delle piccole comunità alloggio in cui ospitare questi bambini presso nella città capoluogo, nella città più grande, per mandarli poi regolarmente a frequentare delle scuole vicine. Perché probabilmente questo è un coraggio che dobbiamo trovare. Il processo di integrazione è un processo di integrazione scolastica, ma non possiamo pensare che la scuola possa risolvere tutti i problemi, e soprattutto laddove ci troviamo a vivere situazioni di questo genere bisogna riuscire a dare in qualche modo delle risposte. E questo credo che sia importante dirlo. I guai che lui ha citato sono presenti, ahimè, gli insegnanti di sostegno. Ecco, purtroppo una malissima constatazione di chi negli anni 70 ha creduto nell'integrazione perché credeva nella scuola. Sono passati 37 anni dalla 360, che per noi ha anticipato la 317 di un anno. Bene, in questi 37 anni noi avremmo dovuto avere una scuola, in 37 anni di integrazione, avremmo dovuto avere una scuola che in qualche modo fosse diventata più capace a farsi carico della diversità. Purtroppo il clima culturale che si respira oggi nelle nostre scuole invece è esattamente il contrario. In questo momento il diverso, sia esso disabile, sia esso extracomunitario, sia esso tende a essere marginalizzato all'interno delle scuole, e questo è il vero problema culturale che c'è dietro al nostro problema, che ha sì dei bisogni di specificità, certo che ci sono, ma noi abbiamo lasciato giacere lì per 20 anni una norma, io lo ribadisco, il comma 3 nell'articolo 13 del 104 diceva che i ciechi e i sordi, oltre all'insegnante di sostegno, hanno bisogno di un intervento nell'assistenza alla comunicazione. Noi questa figura, che pure era prevista, l'abbiamo trascurata, probabilmente. E allora in questo stiamo cercando adesso di correre i pari, ma il cammino sarà lungo. Io sono assolutamente d'accordo che l'assistenza deve essere anche domiciliare, ma deve essere laddove non c'è un insegnante di sostegno preparato, essere un riferimento anche per la scuola, e non necessariamente deve entrare in classe. Quindi sicuramente i problemi ci sono, il modello italiano di per sé non è sbagliato come modello. È sbagliato il modo in cui questo modello è stato applicato. La prima cosa l'ha detto il Presidente nella sua introduzione. Noi abbiamo corso, e lo ricorreremo, un rischio insomma grosso. Se sparivano le province, ci si era dimenticati di chi fossero le competenze dell'integrazione scolastica per i disabili, perché alle regioni queste competenze in qualche modo sembravano non passare. Siamo qui, comune, provincia, poi nulla è obbligatorio in questo nostro paese e quando lo è nessuno lo rispetta. Cioè, rendiamoci anche conto che, e lo dico con molta amarezza, il male dell'integrazione sta nel male della scuola italiana, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti, non brilla. Non dimenticate che nella nostra scuola noi siamo ancora quasi al 20% di quella che viene chiamata dispersione scolastica, mentre il resto d'Europa è molto più elevato, è molto meno elevato questo dato, di fronte però a una preparazione che ormai è arrivata al 50°-60° posto a livello mondiale, nelle famose tre aree di verifica, logico-matematica, scientifica e linguistica. Cioè, questa è la verità. Cioè, allora, i nostri bambini sono anche vittime di questo decadimento della scuola italiana nel suo complesso. Quindi lo dico con molta amarezza, perché io ci credo nella scuola e credo nella scuola, ci ho sempre creduto, però
certo. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
Sono io?
Marco, sei tu?
Sono Marco. Ciao Luisa, buonasera.
Hai tirato fuori una voce impressionante, devo dire.
È sempre la sua.
Dunque, io avrei alcune precisazioni da fare, Luisa, anche proprio per chiarire un attimino il mio intervento all'inizio, che credo non sia stato compreso in alcune sue parti. Quando parlo della figura del tiflologo, sono assolutamente d'accordo con Luciano e anche con Claudio, credo Signorini, quando evidenziano che il tiflologo deve di necessità non essere un tuttologo, assolutamente, debba tutto al più essere una figura di riferimento che si coordina con altre figure all'interno dell'equipe, tant'è vero che anche noi abbiamo istituito un'equipe dove c'è lo psicologo, lo psicomotricista, il sociologo, l'educatore, il pedagogista e quant'altro serve e sia necessario. Quindi questo credo sia assolutamente chiaro ed evidente perlomeno a tutti noi che operiamo all'interno della scuola. Quando io dico che è necessario, secondo me, definire chi sia il tiflologo, intendo dire che questo lo si debba anche comunicare e soprattutto comunicare alle famiglie, perché molto spesso le famiglie invece vogliono a tutti i costi il tiflologo pensando sia il Deus ex machina che possa risolvere in qualche modo tutti i loro problemi e i problemi del loro figlio.
Marco, ti interrompo, sono Signorini.
No, scusa un attimo, Claudio.
Scusa, no, ma non era neanche per dirti, è per solo per rafforzare la tua idea. Le famiglie ci chiedono di evitare la vista ai nostri ragazzi.
Esatto, bravissimo. E non solo, addirittura l'altro giorno all'Aquila un genitore mi ha detto: io voglio che il tiflologo dica all'educatore, all'insegnante di sostegno, a questo e a quest'altro come devono fare. Ma stiamo scherzando? Ma assolutamente no, cioè io non mi posso sostituire all'insegnante di sostegno, all'insegnante curricolare né all'educatore o allo psicomotricista, assolutamente. Quindi questo vorrei fosse chiaro perché è importante. Quando poi, altro aspetto, mi sono riferito ai testi in braille e ai testi i testi ingranditi per gli ipovedenti, ecco, io punto l'accento su un problema che è davvero gravissimo, signori, ed è questo. a parte, ripeto, e Luciano lo ha capito benissimo, le famiglie non hanno capito che il testo non è la risoluzione in assoluto dei problemi. Fermo restando i principi educativi necessari, fondamentali e fondanti del processo di integrazione del bambino cieco, per cui i processi di apprendimento come sono assolutamente essenziali e fondamentali per gli altri bambini, compagni della classe, sono altrettanto fondamentali per lui, quindi anche lui deve imparare a leggere e scrivere, e lo deve fare nelle forme più appropriate e più consone alla sua disabilità, fermo restando che ci sono bambini che oltre ad essere ciechi assoluti hanno problemi motori, hanno problemi con le manine, non possono assolutamente e per nessuna ragione magari imparare il braille e i genitori insistono. Io dico che quando noi andiamo a tradurre testi in braille e a tradurre, a ricomporre, perché si tratta di ricomporli, testi ingranditi per ragazzini nella primaria, noi chiediamo dei costi altissimi, abbiamo bisogno di finanziamenti, di sovvenzionamenti molto alti, perché molto spesso un testo che una famiglia o comunque sa che costa, voglio dire, 50, 30, 45 euro, 100 euro, quando dobbiamo affrontarlo per un bambino ipovedente o cieco assoluto, i costi addirittura si diventano 100 volte più grandi, fino ad arrivare a 4-5 mila euro. Allora, noi abbiamo un problema di fatto, e Luciano lo ha detto, la nostra scuola è veramente un colabrodo. E abbiamo gli studenti normodotati che debbono pagare il cancellino o il gesso presso la segreteria per poter svolgere il servizio, per poter svolgere l'esercizio alla lavagna che gli viene richiesto dall'insegnante. Quindi noi siamo in una condizione dove le famiglie sanno benissimo la situazione della scuola, la società ci guarda e la società sa benissimo quando porta il proprio figlio a scuola che se sta nella stessa classe di un bambino cieco o di un ragazzino nelle medie o nelle superiori, la scuola deve affrontare dei costi. E se sa che a quel ragazzino viene dato il 100% e non viene dato nulla ad altri ragazzini che magari ne hanno bisogno perché sono in situazioni di alta disabilità, noi veramente abbiamo la società addosso. Allora io non dico che non si debba dare il testo in braille o non si debba dare il testo ingrandito, assolutamente sì, e soprattutto, ripeto, quando siamo nella fase di apprendimento della lettoscrittura, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo stare attenti a non incentivare e a non motivare in virtù di questo, di questa ragione didattica, di questa ragione dell'apprendimento essenziale, le famiglie. Perché le famiglie si puntano su quello, insistono e vanno a sottrarre fondi che molto spesso potrebbero essere destinati non solo ad altri alunni, ma potrebbero essere destinati per lo stesso alunno per altre necessità. Quindi l'acquisto di una Perkins che è intorno ai 1800 euro, quando una scuola o una provincia o un comune hanno dovuto affrontare un costo di 5, 6, 7 mila euro per i testi ingranditi, che tra l'altro non vengono usati, diciamocene queste cose, non vengono usati tutti, o i test in braille. Io ho una famiglia qui in Molise che ha raccolto quasi 20 mila euro di testi, sono tutti sotto i letti, perché non li usa. Perché la bambina non è in grado di leggere il braille, ancora adesso che ha 9 anni, perché ci sono altre problematiche. Ecco, allora, è questo che io vorrei, per questo ho parlato e vengo al terzo punto, di formazione alle famiglie. Signori, è importante far capire alle famiglie che dobbiamo sì dare i sussidi, dobbiamo sì permettere l'acquisto di strumentazione adeguata e comunque necessaria al bambino perché si integri, perché si è integrato, ma non dobbiamo pensare che l'integrazione passi attraverso fissazioni che pur, ripeto, riconoscendone la validità, e ci mancherebbe altro, sono passaggi essenziali, indiscutibili, non eludibili, ma non sono il punto anche d'arrivo dell'integrazione scolastica del bambino. Chiedo scusa per questo mio ulteriore intervento, però noi davvero ci troviamo di fronte a famiglie che vogliono il tiflologo in casa, che vogliono il tiflologo tuttologo, che vogliono il tiflologo assolutamente vedente, che vogliono, pensando chissà cosa sia questo tiflologo, fermo restando che io, nel bene e nel male, cerco di creare, di dare, di fare formazione anche alle famiglie, ma non può, e perché non sono comunque poi un educatore tuttologo, mettermi a disposizione anche delle famiglie, credo sia in tal senso opportuno un intervento da parte dell'associazione, un intervento da parte della commissione, perché si faccia comprendere che la formazione alle famiglie è assolutamente necessaria. E concludo con questo aspetto: se vogliamo che i testi ingranditi, i testi in braille siano dati alle famiglie, siano dati a sti ragazzini, chiediamo che sia rivisto, sia ricalibrato, siano ricalibrati i costi, perché sono eccessivi, sono davvero costi altissimi che molto spesso demotivano la stessa scuola, che comunque non è pronta, comunque non è preparata e comunque vede malvolentieri questi costi, li supporta malvolentieri, ma anche il comune e la stessa provincia.
Va bene, grazie Marco, io aggiungo solo questo, sono d'accordo con te, un'attenzione però, sono d'accordo che i costi vanno diminuiti, ma non risparmiati, cioè nel senso che se non li impegniamo per i libri, li impegniamo comunque però a favore del bambino e della sua integrazione, perché qui il nostro rischio in questo momento è che noi andiamo a chiedere una cosa così, quelli non ci scriverci il libro, tutto il libro ce ne scrivono, faccio per dire, il 20%, e poi risparmiano l'80%, risparmiano, cioè, capisci? E questo purtroppo è il rischio.
Posso aggiungere qualcosa, se mi è permesso?
Certo, nel frattempo, chiedo scusa, nel frattempo Marco, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo così magari lasciamo anche spazio.
Grazie, okay? Grazie.
Ciao Marco. Grazie, Marco. Ciao. Ricordo anche il numero di telefono per i nostri ascoltatori, 06 699 88353. 06 699 88353. Vi prego magari di essere un po' più sintetici perché abbiamo anche qualche intervento sul form. Sì. Prego Claudio.
Grazie Luisa. Niente, semplicemente a conforto come operatore, come Marco, capisco la pesantissima frustrazione che sottende a rispondere alle necessità di queste famiglie che sono eternamente insaziabili, che ti chiedono alla fine, l'ho detto un po' forte, chiedono di ridare la vista ai loro figlioli, ma noi siamo sempre molto onesti e diciamo che purtroppo la vista non ci stiamo attrezzando, ma per adesso non ce la facciamo, insomma. E giusto per alleggerire il discorso, credo anche che effettivamente queste famiglie vadano guidate, ma che dobbiamo anche accettare purtroppo che, come dire, che alla fine ci esasperano, è il prezzo che paghiamo a fare questo lavoro da operatori, poi dove lo buttiamo questa fatica non lo so, però è vero che non possiamo comunque sia, anche se, ripeto, credo chi meglio di me può capire Marco, perché siamo sul fronte tutti i giorni, tutti e due, può capire la frustrazione, la fatica, però queste sono le nostre famiglie, sono persone che hanno le loro storie pesanti, faticose e spesso e volentieri viste dagli operatori, sembra che chiedano tanto, anzi chiedono sicuramente tanto, a noi sembra qualche volta troppo, perché sappiamo che non serve a nulla, come diceva i famosi libri sotto il letto, ma questo sono probabilmente non funziona quasi mai, almeno questa è la mia esperienza, però si prova attraverso per esempio gli psicologi a cercare di alleggerirli dove è possibile, ma credo che una purtroppo una verità, una risposta non esista, esistono anche loro, anzi esistono loro con la loro fatica di vivere, questo credo che dobbiamo tenerne conto pur con la consapevolezza della fatica dell'operatore.
Abbiamo un'email di Luca D'Avanzo prima di prendere la telefonata, sì, che abbiamo in attesa, prego Francesco, puoi darne lettura?
Allora, sto seguendo la trasmissione ma non riesco a intervenire in diretta, ok, brevemente vorrei porre all'attenzione di tutti le seguenti considerazioni. Primo, questione accessibilità dei libri di testo in formato digitale. La situazione attuale è insostenibile e scandalosa. La convenzione capestro firmata dalla biblioteca con gli editori non funziona. I testi arrivano con troppo ritardo, sia per colpa degli editori, sia per i tempi lunghi necessari alla loro trasformazione da parte della biblioteca. E qualche volta non arrivano proprio dalle case editrici. Occorre agire anche per via giudiziaria, oltre che con una campagna mediatica che inchiodi editori e ministero alle loro responsabilità. Ma la strada non può essere altra se non l'obbligo di mettere a disposizione, al momento della pubblicazione, una versione accessibile a carico degli editori. Buona parte della normativa già in vigore, ma non viene rispettata. Ricordo che, se si ha a disposizione il testo accessibile, ogni altro adattamento eventualmente necessario, braille, audio, eccetera, sarà sia più rapido sia meno costoso. In passato l'Unione è stata scarsamente incisiva in questo ambito, qualcuno direbbe financo condiscendente o connivente. Ben venga quindi una mobilitazione adeguata. Analoga mobilitazione incisiva con cause legali pilota occorre naturalmente per gli altri strumenti informatici ad uso di insegnanti ciechi, alunni e famiglie. Secondo, materiale didattico speciale. Qui debbo segnalare anche forti carenze della Federazione delle istituzioni pro ciechi. Alcuni ausili basilari, quali tavolette in metallo addirittura, o dattiloritmica, non si trovano o non sono più prodotti. Cosa si intende fare al riguardo?
Luciano, vuoi rispondere tu?
Direi sulla prima parte risponda Paolo, perché
Paolo credo mi hanno comunicato dalla regia che aveva un problema di lavoro.
Allora, vabbè,
benché abbiano fissato la data il presidente Paolo.
Anuca, rispondo che non so se lui ha seguito la parte, l'intervento di Paolo. L'idea è quella di, ormai consolidata, di un intervento, di studiare le modalità per un intervento legale ad ampio raggio sull'accessibilità. Quindi da questo punto di vista credo che la risposta sia già stata data. Insomma, ecco, poi c'era un'ultima cosa. L'ultimo punto
sulla federazione e poi c'era anche l'aspetto relativo alla biblioteca.
No, ovviamente non so rispondere, prenderò nota e metterò nella sintesi di questa trasmissione questa tua,
magari noi ti giriamo anche l'email.
Grazie,
ok,
grazie. Una sollecitazione.
Abbiamo una telefonata in linea, io ringrazio Luca per le osservazioni che devo dire condivido in molti punti, ma abbiamo una telefonata in linea, pronto?
Ma io li condivido tutte, ma...
Sì.
No, vabbè, sto esprimendo, io non mi sono espressa, mi esprimo. Pronto?
Sì, se la regia...
Sì. Ci...
Ecco.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Non lo sentivo
Massimo
prima.
Vita.
Massimo, buonasera.
Ciao Luisa, ciao Luciano. Ciao. Non so se c'è qualcun altro.
C'è
non mi ricordo
Claudio Signorini.
Ciao. Allora, io ho mandato delle mail, poi se lo volete leggere così vediamo di fare l'intervento telefonico troppo lungo, anche perché sono in una zona dove non prende granché la linea. Ma io avrei da alcune perplessità su questa questione dell'integrazione scolastica. Noi per due aspetti. Uno, sulla questione dei libri, io credo che noi viviamo una difficoltà, che è quella che oltre alla inadempienza delle case editrici sulla questione dei libri digitali e accessibili, perché ancora oggi anche nella scuola dove ci sono le classi 2.0, dove c'è la tecnologia usata a piene mani, spesso i docenti lamentano che le case editrici non forniscono con... piacere i formati digitali, però e poi l'altro problema è che però noi siamo lenti nel trascrivere i libri, perché abbiamo un'organizzazione farraginosa, spesso troppo burocratizzata e devo dire spesso legata a equilibri costruiti sul chi fa, quanti fanno cosa, quanti ci guadagnano sopra, e non sul rapporto qualità-servizio alla scuola. I libri, peraltro, si continua a insistere a tutti i costi sul libro Braille, classe tradizionale, cartaceo, quando oggi ci sono sistemi che ci consentono maggiore utilità e maggiore possibilità di integrazione, che sono i libri, le agende elettroniche, i computer col Braille anche. E un'altra cosa che io continuo a dire, che non mi annoierò mai di dirla, anche se so che mi attiro le ire di tanti, è i libri a carattere ingrandito, che se hanno una funzione in parte nelle scuole dell'obbligo, nei primi 8 anni di scuola, nelle scuole superiori oggi non hanno alcun senso, considerato che ci sono tecnologie tali che ci consentono di mettere i file PDF dei libri nelle attrezzature e di dare a un nostro allievo uno strumento carino, simpatico, che gli dà integrazione, mentre se gli diamo quei libri orribili fatti a caratteri ingranditi, gli diamo in mano uno strumento di esclusione e di frustrazione. Poi io credo che c'è un grande problema. Secondo me andrebbe aperto un dibattito profondo, ma molto profondo, sull'attuale sistema di integrazione scolastica dei disabili in Italia, e non solo dei ciechi, perché noi oggi inseriamo nella scuola tutto e il contrario di tutto, anche disabili che a scuola fanno le statuine e non fanno scuola, ma fanno quello che dovrebbero fare i centri diurni. La scuola deve fare scuola, invece noi abbiamo oggi persone pluriminorate, anche non solo non vedenti, che stanno a scuola a fare letteralmente le statuine, con costi enormi per la scuola e per gli enti pubblici, e soprattutto con la frustrazione dei genitori che vedono un bambino che va a scuola e che in realtà scuola non fa perché non la può fare. Dobbiamo, secondo me, toglierci dalla solita diatriba ideologica. Questo ci vuole riaprire gli istituti, perché nessuno li vuole riaprire gli istituti, ma dobbiamo fare in modo che la scuola faccia la scuola, perché noi oggi abbiamo un calo di qualità nella formazione culturale scolastica dei non vedenti. Il livello medio della cultura dei non vedenti si sta abbassando e noi facciamo finta di non vederlo, secondo me. O non lo vediamo a sufficienza. Mi pare che qualcosa di nuovo si stia facendo ultimamente, spero che la cosa vada avanti. Io penso che ci sia oggi una miriade di persone che intervengono su un bambino che va a scuola. Voi pensate che si parte dallo SNIA, quindi dalla neuropsichiatra, poi c'è l'assistente sociale, poi c'è la nostra esperta di tipologia che manda alla biblioteca, poi spesso c'è anche il dirigente dell'Unione, poi spesso c'è anche l'assistente scolastica, l'assistente post-scolastica, l'insegnante di sostegno e chi ne ha più ne mette. Si ingenera spesso una confusione di ruoli e di competenze che è dannosa rispetto all'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere, senza considerare che la maggior parte dei comuni incomincia a dirci già, noi ancora abbiamo assistenza scolastica e post-scolastica in gran parte della provincia di Siena, ma già quest'anno hanno fatto fatica a assicurarla, l'anno prossimo non ci sarà. E quindi perderemo tutto quello che è assistenza scolastica e post-scolastica, dopodiché abbiamo abituato le famiglie ad avere un aiuto e l'anno prossimo non ce l'avranno più perché non hanno i soldi. E a scuola sono problemi enormi, perché di fatto l'assistente scolastico va a sopperire al taglio del sostegno, questa è la realtà, non va a dare qualcosa in più, va a dare le ore in più che la scuola, che lo Stato non riesce ad assicurare ai nostri ragazzi. Questo è un vero e proprio dramma, ragazzi. Noi abbiamo avuto, con l'unico servizio che funziona abbastanza bene, che è quello dei consulenti tipo-pedagogici della biblioteca, lì dove funziona come in Toscana, un fatto eclatante. Sono 2 anni che combattiamo perché c'era un ragazzo della scuola media che noi avevamo individuato con problemi enormi, eccetera. Dopo 2 anni sono scorto, questo ragazzo è finito in ospedale per un ricovero perché ha gravi problemi psichiatrici. E perché si ribattevano le responsabilità, la neuropsichiatra voleva che lo facesse il tribunale, quell'altro voleva che lo facesse il sociale, quell'altro il sindaco, il risultato siamo arrivati quasi al dramma. E questo è il problema. Bisogna riaprire un dibattito, fare una legge quadro sulla scuola sull'integrazione scolastica che riveda la 517 perché è vecchia e obsoleta e non è più e quindi non più idonea ai nostri tempi, e vanno fatte soprattutto, secondo me, delle leggi regionali, perché oggi sono le regioni che si occupano di scuola e non più lo Stato. Scusate, forse l'ho fatta troppo lunga, ma è un tasto che mi fa un po' male, quindi ogni volta che ne parliamo io esagero. Forse.
Massimo, sono qui a chiederti se i due interventi sul form sono superati dal tuo intervento o...
In parte sì, poi decidete voi, se avete il tempo li leggete, se no più o meno ho detto quello che volevo dire.
D'accordo, allora ci ascolti tramite computer. Grazie e buonasera.
Ciao.
Luciano, Claudio, qualcuno di voi, non so se abbiamo ancora anche Locke in linea, non lo so.
No.
Un attimo solo per alleggerire, Luisa, ovviamente.
Sì.
Qui non si parlerà più di incaricare le regioni a fare questo servizio, ma le macro regioni. Ma...
Vabbè, tu mi chiamando, lui a Siena, la macro regione non c'è, quindi...
Beato lui.
Allora, lo hai detto tu, io l'ho pensato, ho evitato di dirlo, sì?
Massimo ha sollevato sostanzialmente una serie di problemi. Quelli sulla trascrizione non mi ci lungo, sono già stati affrontati, una risposta sono già state date.
Certo, anche se poi, Luciano, io credo che bisogna anche tener conto dell'età dei bambini, no? Perché non si può fare di un'erba un fascio, di tutto un'erba un fascio.
Va semplicemente rimanito, io condivido lo strumento informatico, vedersi barra braille o ingranditore per il bambino ipovedente, può sostituire il testo, ma sicuramente non nella scuola primaria. Questa è la mia opinione.
Che condivido personalmente
la mia.
Dopodiché, il problema del plurimigliorato inserito nelle scuole è un problema grosso, però è un problema che va affrontato da lontano, nel senso che tutta la legislazione italiana va ormai nella direzione dell'integrazione. L'ultimo passo, quello della sentenza della Corte Costituzionale dell'88, che ha aperto ai pluriminorati, indipendentemente dal tipo di minorazione, la scuola superiore. Io non credo comunque, di questo sono estremamente convinto, che i disabili all'interno della scuola siano la causa del decadimento della scuola. La scuola è decaduta e purtroppo i disabili ne portano
le conseguenze.
Quindi, perché io non è così. Semmai i disabili avrebbero dovuto insegnare alla scuola che la scuola deve essere in grado di sviluppare il meglio da parte di tutti. Poi è chiaro che ci sono alcuni casi limiti, come non posso immaginare che tipino era quel ragazzo che è finito in ospedale psichiatrico o ricovero coatto. Per carità, però c'è anche la legge 180, ahimè, e non c'entra niente con l'integrazione della scuola, ma c'entra con la chiusura delle case di contenzione per quanto riguarda i malati psichici. Quindi, voglio dire, non possiamo però, non facciamo i casi limiti per giustificare poi che i disabili devono uscire dalla scuola. Io sono d'accordo. Certamente, ma questo io l'ho scritto tanto tempo fa, non si può chiedere alla scuola di sostituire il centro diurno, di costituire altre strutture. La scuola può fare soltanto, nel caso di un pluriminorato grave, curare alcuni aspetti legati alla socializzazione, punto. Ma molto debole, semmai bisognerebbe ragionare veramente su queste persone qua, però anche qui dico al massimo quello che ha detto Marco. Purtroppo, siccome la scuola nel bene e nel male è spesso è l'unico posto che accoglie il bambino, la famiglia insiste nel mantenere la scuola anche fino a 20, 22, 23 anni, insomma, chi di voi segue le cronache sa che molti genitori tendono a far permanere il bambino nella scuola superiore e dopo il superamento dell'esame di Stato. Ci sono dei contenziosi su questa roba qua, addirittura, no? Perché purtroppo la scuola nel bene e nel male rappresenta un posto dove il bambino viene tenuto e quindi il genitore respira per 3-4 ore al giorno. Parlo di bambini ovviamente pluriminorati. È triste dire questo, ma è così. Quindi nessuno può impedire a questi genitori di portare i bambini nella scuola. Ma ripeto, io credo comunque che al di là di tutto la causa del decadimento della scuola non sia l'integrazione. Assolutamente no. Questa, abbiamo altri, Luisa?
Allora, Francesco, no. Abbiamo altro?
No, c'erano solamente due interventi di Massimo Vita, ma altri interventi non ci
sono. No, altri interventi sul forum e nei mail non sono pervenuti al momento.
Direi che possiamo fermarci qui.
Sì, direi di sì. Luciano, se vuoi trarre sì. Delle conclusioni insieme a Claudio.
Le conclusioni bisogna fare. Io dico che almeno oggi la poca partecipazione alla trasmissione è dovuta forse alla poca pubblicizzazione.
No, è dovuta al problema secondo me della Wish Email, perché purtroppo
sì. La sì. Poca pubblicizzazione è dovuta al problema della Wish Email.
Sì, purtroppo sì.
Devo dire però che trasmissioni analoghe fatte con la convocazione diretta di tutti i responsabili regionali dell'istruzione e di tutti i responsabili provinciali dell'istruzione hanno dato risultati leggermente superiori, ma a mio avviso non del tutto soddisfacente.
È pure vero, Luciano, che è un tema difficile da trattare, quello dell'istruzione.
Ma io parlo dei responsabili dell'istruzione.
Sì, sì, no, intendo dire per quanto riguarda oggi, dico, aggiungi anche che è un tema difficile, no? Da... trattare, per quanto è fondamentale.
Però Lucia fa, sì, Luisa fa riflettere che poi, ripeto, chi è sul campo riceve delle forti pressioni, continue richieste, continue amarezze, non mi è arrivato il libro, mi è mancato questo, il materiale, non c'è.
Certo, e poi tu vuoi dire giustamente quando è il momento, no? Magari di anche far presenti anche queste testimonianze è importante, no? Anche per l'associazione, per potersi muovere in questo senso.
Io direi in questo momento difficilissimo, bisognerebbe, sono d'accordo con Massimo su una cosa, e bisognerebbe fare un grosso sforzo per aprire un dibattito complessivo sull'integrazione, perché probabilmente bisogna rilanciare l'integrazione, perché qualcuno, io non sono, sono convinto che questo nostro modello, guardate bene, e noi assistiamo a questo paradosso. Nessuna istituzione contesta più nel nostro paese l'integrazione scolastica, né i sindacati, nessun sindacato è contrario all'integrazione, nessun movimento di consumatori, nessun partito è contrario all'integrazione scolastica dei disabili. No, quindi è un fatto culturalmente così. Allora, c'è da chiedersi, ma questo perché? Perché ormai tutti sono indifferenti al problema, Non lo so, io voglio pensare che comunque sia il vento un patto culturale acquisito. Salvo poi però, e assisti a quello che dicevo prima, e oggi il diverso dà fastidio, quindi a scuola sia pure, ma non roba, insomma, ecco, quindi poi... Allora, probabilmente bisognerebbe ripensare veramente, al riflettere di nuovo sull'integrazione, ma non per tornare indietro nella storia.
No, è chiaro.
Ma per andare avanti.
Per adeguarsi anche ai tempi che sono cambiati, direi.
I tempi sono cambiati, noi poi abbiamo una situazione. Ecco, no, io una cosa che non condivido un massimo è le leggi regionali sull'istruzione. Ci manca solo più
sì,
quello. Poi alla fine ha ragione lui.
Credo sia anche un po' anticostituzionale.
Io ne ho una regionalizzazione, no, anticostituzionale, no, perché comunque il titolo quinto nella Costituzione prevede...
Quello lo so, però se vai...
Direi che un decentramento nell'istruzione sarebbe utile.
Cioè quello sì, però non bisogna neanche rischiare che poi a seconda delle condizioni economiche, delle condizioni un po' come potrebbe avvenire per la sanità, no? Cioè l'istruzione è troppo importante.
Secondo me in questo nostro paese... Dico, noi abbiamo fatto non l'autonomia della scuola, ma abbiamo fatto l'anarchia della scuola, perché non si può avere una scuola autonoma senza avere degli standard minimi di funzionamento e di risultato, perché se no ognuno fa quel che gli pare e nessuno gli dice
nulla. Questo è indubbio.
E quindi
e purtroppo non avviene neanche solo, non avviene solo nella scuola, oltretutto.
No, vabbè, capito, certo. Ma comunque nella sanità in qualche modo gli standard li hanno fatti, poi sono più
scicchi. Meno lì sì, in effetti. Poi come sono stati fatti?
Vabbè, comunque,
qualcosa c'è, tu
Luisa,
dici.
Quando uno fa degli standard, sai, quando l'uomo ha cominciato a misurare, misurava a passi, a cubiti, a spanne. Oggi siamo arrivati al micro, no?
Cioè,
dire, quando tu cominci a misurare, a valutare un sistema, parti dal grossolano, poi via via...
Sì, sì, indubbiamente
affini.
Questo...
Quindi, però noi non possiamo andare avanti così. Non possiamo andare avanti con delle scuole gestite, autonome, dove il consiglio d'istituto è ancora quello pensato... dai decreti malfatti di nome e di fatto, no? E davano dove il direttore generale dei servizi amministrativi, l'ex segretario della scuola, non è presente, quindi nessuno garantisce neanche la correttezza formale delle delibere, dove il dirigente scolastico conta all'interno del consiglio di istituto esattamente come l'operatore scolastico.
Mm-hmm.
Vota per uno, non conta nulla. Cioè, poi è chiaro che tu non puoi dirigere una scuola così, essere responsabile dei risultati, come fai? Cioè, è il sistema che male, è pieno di contraddizioni e non può funzionare, non ha le premesse per funzionare. Vabbè, è una discussione che mi appassiona e non c'entra niente con...
Beh, però è interessante, indubbiamente. Allora io volevo dare in conclusione la parola anche a Giovanni Locke, che è in linea con noi, è tornato. Giovanni, prego a te.
Ti ringrazio.
Prima di salutare tutti.
Era caduta la linea.
Sì.
Vabbè. Io volevo intervenire per fare una domanda che mi è stata, come dire, suggerita dall'ultimo intervento di Luciano Paschetta, quando ha accennato al fatto che non si torna indietro rispetto, no, alle conquiste attuali. Luciano, ma c'è qualcuno che ha detto che bisogna tornare indietro, o meglio ancora? Ho dato forse io l'impressione che voglia tornare ai vecchi istituti?
Assolutamente.
Se ho dato questo...
No, ma non si riferiva a te, Giovanni.
Se ho dato... fatemi finire. Sì. Se ho dato questa impressione, ciò è dovuto al difetto da parte mia di comunicare. Così non è. Io ero proiettato in avanti rispetto alle proposte, mi rendo conto, provocatorie che ho fatto nel mio intervento. Dopodiché sono d'accordo su tutti gli interventi.
Perfetto. Allora io ringrazio tutti
ma
voi.
Ma io chiedo scusa, forse Luisa...
Claudio.
Chiediamo a Luciano di ricordare il convegno del seminario di aprile o non è il caso?
Ma sì, io ricordo che noi abbiamo, per quel poco che riusciamo a fare, abbiamo organizzato quest'anno per il primo anno il seminario di formazione per i docenti che facevamo tutti gli anni.
Sì.
Lo facciamo anche quest'anno, ma lo facciamo aperto a tutti i docenti. Metteremo insieme docenti non vedenti e docenti vedenti, un programma che parte dalla discussione, dalla presentazione della nuova direttiva del Ministero sui bisogni educativi speciali, e poi darà, all'interno del convegno verrà presentata una modalità operativa di un progetto che in qualche modo fatto per sviluppare rapporti nuovi all'interno della scuola, all'interno tra i docenti, tra allievo e docente, tra famiglie e docenti, progetto che si chiamato Resilienza. Poi faremo una riflessione sull'accessibilità e probabilmente anche una lezione sulla comunicazione, e verrà fatta in parte al buio. Questo perché i docenti vedenti capiscono che comunicare al buio è... Poi magari sarà banale, ma quindi se vogliono interrompere chi parla, se alzano la mano nessuno la vede.
È ovvio.
E quindi questo è un po' l'idea, lo facciamo a Roma, contrariamente perché Tirrenia, quando l'abbiamo programmato, non avevamo alcuna certezza di quando, come, in che modo. Lo facciamo a Roma e quindi sarà il 12, 13, 14 dicembre. Ho mandato io
aprile.
Oggi in lista istruzione docenti la circolare, proprio perché per le vicende a cui faceva riferimento Luisa prima, la circolare era fatta, firmata, ma non partiva.
Purtroppo sì. Allora, sembra che abbiano risolto, almeno ho visto uscire delle circolari.
Io vi conosco qualcosa, però comunque io l'ho mandata almeno in lista docente.
Hai fatto bene, perché speriamo bene. Insomma, purtroppo stanno effettuando una ditta esterna questi lavori e hanno creato problemi a diversi dei nostri servizi.
Volevo anche dare una notizia che mi sembra importante, che tra la biblioteca Lilifor e la federazione abbiamo fatto una convenzione di scambio di materiali, e non solo di materiali, di interventi sulle tematiche della formazione dei docenti e degli operatori che operano a favore dei disabili visivi. Cioè, abbiamo fatto poi una convenzione scritta, quindi lavoreremo insieme. L'idea è quella che se ci mettiamo insieme, ciascuno con le proprie competenze, vorremmo creare un autore, chiamatela così, privata, sulla formazione del personale a ampio raggio, quando dico personale a ampio raggio, e deve operare con i disabili visivi. La convenzione è stata firmata dei tre presidenti in questi giorni.
Benissimo, io davvero vi ringrazio e mi rammarico anche appunto per questi inconvenienti con la WeChMail, perché come sapete in genere le nostre trasmissioni sono molto più...
Comunque stanno arrivando, frequentate. Luisa, perché sto...
meno male, si vede che sono finalmente riusciti a sbloccare, a risolvere la situazione. Speriamo che risolvano anche l'inserimento all'interno dell'archivio multimediale, perché si è bloccato anche quello, come si sono purtroppo bloccati bloccate anche alcune delle riviste. Grazie infinite, grazie a Luciano Paschetta, sempre preciso ed esauriente come sempre, grazie a Claudio, che è stato un piacere risentire, e grazie naturalmente a Giovanni Loche e a Michele Corcio e Paolo Colombo, che hanno dovuto lasciarci per impegni improvvisi. Naturalmente grazie al Presidente Nazionale che avete avuto modo di sentire. E una buona serata a tutti e alla prossima. A presto. Sì. Buonasera.
Arrivederci e auguri per la festa della donna, Luisa.
È una giornata internazionale della donna, non c'è da festeggiare vista la ricorrenza.
Comunque, lo so, io sono di campagna e sono fermo alla vecchia festa della donna col garofano.
Comunque il garofano mi sta bene, ti ringrazio infinitamente.
Davvero,
un abbraccio
a tutte le nostre donne all'ascolto.
Grazie,
davvero,
il 6 comunque saremo qui per parlare di pari opportunità.
E noi vi ascolteremo.
Grazie, okay. Un abbraccio a tutti.
Ciao,
a presto.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao.